Ed eccoci le 10.50 su radiazione.info e come preannunciato pochi minuti fa durante la rassegna stampa siamo adesso in collegamento con Walter di Italia Cuba assieme ad Aleida Guevara. Intanto vi salutiamo e grazie per la disponibilità al collegamento.
Grazie.
Grazie a te.
Ecco, appunto, ci teniamo un po' ad approfittare, diciamo, della presenza di Aleida qui in Italia per fare alcune domande. E, nello specifico, partiamo anche da una delle affermazioni che aveva fatto l'ex presidente statunitense Barack Obama, quando aveva affermato che 70.000 medici cubani sparsi nei paesi più poveri del mondo ci hanno messo in crisi molto più di ogni nostra strategia contro Cuba, queste furono le sue parole. E ne seguì comunque un'informazione mediatica che, come sappiamo, qui è unilaterale e si è parlato molto di svolta, in qualche maniera di disgelo tra Cuba e gli Stati Uniti. Quindi vorremmo chiedere ad Aleida qual è invece la situazione concreta rispetto a Cuba e gli Stati Uniti, rispetto a questi rapporti, e anche quali sono, diciamo così, i requisiti rispetto alla sovranità del popolo cubano nel caso di eventuali accordi commerciali con Cuba, cioè quali sono anche i requisiti per cui un'eventuale azienda ovviamente vorrebbe spostarsi nell'isola.
Bueno, buenos días a todos. La verdad es que presidente Obama habló y dijo cosas interesantes, pero lo cierto es que el bloqueo continúa contra Cuba. Lo único que ha cambiado es que se abrió una embajada en Washington y la otra en La Habana. Pero estamos discutiendo todos los días sobre el bloqueo, la base naval de Guantánamo, la ley de reajuste cubano. Sin que se quiten estas cosas, no puede haber de ninguna manera una relación normal entre los dos gobiernos.
È vero che il presidente Obama ha detto delle cose molto interessanti, ma la realtà è che il blocco economico continua e non si è parlato tuttora di cosa si farà con la base navale di Guantánamo, con la ley de ajuste cubano e con tutte le cose che sono ancora in piedi, e finché questo non si chiarisce non c'è un'apertura vera e propria, ci sono soltanto due ambasciate, una a Washington e una a La Habana.
Para poder comerciar con Cuba hay que respetar al pueblo cubano. Todo tipo de relación tiene que dar beneficio al pueblo cubano. Tiene que respetarse las leyes internas de nuestro país y saben, por supuesto, que la tierra del pueblo cubano no se comercializa porque es propiedad única de nuestro pueblo.
Per poter fare del commercio con Cuba, per avere dei rapporti con Cuba, bisogna prima di tutto rispettare le leggi e il popolo cubano. Le leggi interne nostre vanno rispettate e vanno prese per quello che sono. Sono la nostra indipendenza. E poi la terra cubana non si commercializza perché è del popolo cubano. Perciò le aziende che dovessero arrivare dovranno attenersi a queste condizioni.
Ok, una seconda domanda per quanto riguarda invece il Venezuela. Lei nel libro Il Venezuela e la Nuova America Latina ha intervistato Hugo Chavez. Parliamo di un paese sotto attacco in cui i gruppi armati dell'opposizione, le Garimbas, stanno attaccando i medici cubani che si trovano nel paese. Cosa ci può dire dello scenario attuale in Venezuela?
Realmente è un scenario molto difficile perché il governo degli Stati Uniti in prima istanza manipola la informazione al exterior, pero también al interior del país. Por tanto, esto puede confundir a muchas personas dentro del pueblo. Y las reacciones que hay en este momento se deben precisamente a toda esa desinformación y manipulación de la realidad.
È uno scenario molto difficile perché gli Stati Uniti d'America stanno finanziando, stanno mandando avanti una campagna contro il governo e queste manifestazioni che si vedono sono promosse attraverso la disinformazione esternamente, ma anche internamente, che può confondere molta gente e questo portare a scenari che non sono ben chiari.
Però per altra parte, ¿por qué Estados Unidos se tomaría el trabajo de hacer estas cosas? Bueno, por un hecho muy, muy importante, y es que las calles de Washington, por ejemplo, estaban asfaltadas con el petróleo de Venezuela. Estados Unidos compra un barril entre $5 a $7. Ahora tiene que comprarlo con el precio del mercado internacional. Imagínense ustedes cuánto cuesta entonces ahora para Estados Unidos mantener ese consumo exagerado de petróleo que normalmente tiene.
Il perché degli Stati Uniti hanno interesse a intervenire in Venezuela è anche molto semplice da capire. Fino a poco tempo fa le strade degli Stati Uniti, le strade di Washington erano asfaltate col petrolio venezuelano che acquisivano a $5-$7 al barile. Da quando la rivoluzione bolivariana ha fatto dei cambiamenti nazionalizzando il petrolio, hanno dovuto cominciare a pagarlo al prezzo normale internazionale. E questo, provate a pensare, quanto ha influito sulle spese di questo paese. Perciò per loro non era sostenibile e per questo è normale che loro stiano intervenendo. Anzi, scusate, non è detto questo. È quello che noi dobbiamo capire, che per questo stanno intervenendo.
Sì, oggi, come dire, lo scenario è complesso non solo in Venezuela ma anche a livello globale, nel senso che ci sono sempre più fronti di guerra aperti, pensiamo alla Libia piuttosto che alla Siria, ma anche lo Yemen o il Donbass qui più vicino a noi. E sono fronti di guerra che poi si concretizzano anche in grandi ondate migratorie. Un fenomeno che anche qui in Italia vediamo bene, un fenomeno vasto, dove tra l'altro il malcontento popolare viene indirizzato verso il basso, cioè viene indirizzato contro gli ultimi, contro gli immigrati. In realtà l'Italia è ben presente nei principali fronti di guerra e spende addirittura 64 milioni di euro al giorno proprio nelle spese militari, a discapito invece dei tagli continui sulla sanità e l'istruzione pubblica. E rispetto alla lotta contro l'imperialismo, suo padre ci ha lasciato sicuramente degli insegnamenti importanti. Chiederei come oggi si possono esprimere nel concreto l'antiimperialismo e l'internazionalismo.
Mira, estos son valores intrínsecos en la sociedad. Si la sociedad no los forma desde el primer momento, por supuesto que es difícil encontrarlo. Pero por suerte sobre todo para nosotros los cubanos, muchos hombres y mujeres, a pesar de la sociedad en que viven, han tenido la posibilidad de sentir lo hermoso que es poder ayudar a otro ser humano. Y gracias a eso es que hoy existe una organización en Italia, por ejemplo, que se llama Italia Cuba. Y esta organización, desde los primeros años de la Revolución Cubana, ha trabajado con hombres y mujeres italianos la solidaridad con Cuba. Es un simple ejemplo de que estas cosas siguen existiendo y que hay hombres y mujeres con una capacidad extraordinaria para amar, para ser sensibles, y esto es una expresión de esa posibilidad, la solidaridad.
La expresión de la solidaridad existe dentro ognuno di noi. Ti posso fare un esempio: in Italia c'è un'associazione, Italia Cuba, che da sempre ha aiutato Cuba, ha solidarizzato con Cuba, e la società cubana è una società che ha sempre solidarizzato con tutto il mondo. Perciò la solidarietà, l'internazionalismo è una cosa che è intrinseca nell'essere umano.
Per concludere con un'ultima domanda su tutti questi argomenti di cui abbiamo parlato in questa intervista, ma anche su altri, lei in questi giorni qui in Italia ha tenuto molte conferenze anche all'interno di atenei universitari come il nostro di Padova. Ha quindi avuto modo di incontrare e di confrontarsi con molti studenti. Come riassumerebbe oggi la necessità dello studio?
Mira, il studio è algo que debe ser derecho de todo el ser humano, porque al igual que la salud, son cosas que no se deben comercializar. El hombre desde que nace tiene que tener la posibilidad de ir formándose, de ir mejorando su calidad humana a través del estudio, a través del trabajo, a través de la solidaridad. Entonces, imagínate tú lo importante que es para los jóvenes tener el derecho de estudiar libremente, sin tener en cuenta sus posibilidades económicas, sino sus capacidades intelectuales.
Lo studio alla pari della salute sono dei diritti umani. deve essere valorizzato questo e deve essere permesso a tutti quanti di accedere a questi diritti. Lo studio e la salute, la capacità di studiare, la capacità di evolvere e di svilupparsi deve essere una garanzia per tutti, perciò è molto importante continuare a sperare in questo.
Bene, io di nuovo ringrazio, anzi ringraziamo molto Aleida e te Walter per l'opportunità appunto di intervenire qui su radiazione.info, e per chi è all'ascolto presto l'intervista sarà pubblicata come podcast qui sul nostro sito, e insomma auguriamo di nuovo una buona permanenza per l'iniziativa a Milano e speriamo poi di rivederci presto.
Grazie.
Grazie,
grazie. Grazie, a presto.
A presto.